In altre parole.
Oggi lo spunto per la nostra chiacchierata qui in altre parole con Silvia Bencivelli viene da una ricerca scientifica apparsa sulla rivista Nature. Gli scienziati mostrano come l'uso prolungato di diversi pesticidi in agricoltura aumenti il rischio di ammalarsi di tumore. Analizzando il territorio del Perù, gli scienziati hanno scoperto che vivere vicino a zone dove si usano miscele di sostanze chimiche danneggia le cellule in modo silenzioso. Lo studio dimostra che non è pericoloso solo un singolo prodotto, e qui sta l'importanza e la particolarità di questo studio, ma l'insieme di tanti veleni che respiriamo o mangiamo ogni giorno, colpendo soprattutto le comunità più povere. Buongiorno Silvia Bencivelli.
Buongiorno a te e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Lo ricordo, tu sei giornalista scientifica, scrittrice, autrice, conduttrice radiotelevisiva, collabori con Radio 3 Rai, Rai Cultura, scrivi per giornali e riviste, tra cui Il Venerdì e D di Repubblica, Le Scienze, National Geographic, hai anche una tua newsletter su Substack. Il tuo ultimo libro è Tre colpi di genio e una pessima idea, ascesa e caduta di uno scienziato squinternato per Bollati Boringhieri, pubblicato nel 2025. Pesticidi, dunque. Allora, qual è la novità di questa ricerca di cui parliamo oggi rispetto a quelle che in passato sono state svolte sul rapporto tra salute umana e pesticidi?
Beh, la principale novità è che è una ricerca veramente su larghissima scala, è uno studio, si chiama un approccio di esposomica spaziale, poi te la spiego meglio, ed è la prima volta che viene applicata su un intero paese, quindi un territorio enorme e un sacco di persone. È una ricerca, quindi non è che cambia le cose da un momento all'altro, però è una ricerca importante. Allora, il punto è questo, che noi sappiamo, sospettiamo che i pesticidi agricoli possono essere dannosi, però a dimostrarlo in modo conclusivo è tutto un altro paio di maniche. Il nostro è un problema di metodo, perché fin qui gli studi tossicologici funzionano così: prendi un principio attivo di un pesticida, lo somministri a cellule o animali da laboratorio, guardi se causa mutazioni nel DNA, se non le causa dici che probabilmente non è cancerogeno. Il che è vero, il che funziona e che lo fanno da tanti anni e ha molto senso, ma nella realtà, come dicevi tu, soprattutto i lavoratori agricoli, perché qui il problema non è tanto del consumatore quanto dell'agricoltore, è che siamo esposti a molti pesticidi, cioè chi vive in un'area agricola respira, tocca decine di sostanze contemporaneamente, magari a basse dosi, ma per anni. E allora questi che hanno pubblicato su Nature Health, e sono francesi con qualche peruviano, non sono partiti dal laboratorio, ma sono partiti dal territorio e hanno costruito un enorme modello spaziale sovrapponendo due mappe del Perù. Da un lato una mappa del rischio di esposizione a questi pesticidi usati in agricoltura, 31, tanti, e dall'altro
registro
tumori nazionali.
Sì, ogni tanto ti perdiamo, scusami. Ecco, adesso ti sentiamo.
Okay. Quindi hanno preso queste due mappe e le hanno sovrapposte, hanno cercato quindi le zone dove le due cose coincidono, quindi dove c'è un'alta esposizione ai pesticidi e un'alta incidenza dei tumori. E questo ha dato dei risultati, come dicevi te, piuttosto interessanti. Ovvero sia, vuoi sapere
appunto,
quali sono?
Esatto.
Ovvero sì, hanno trovato una sovrapposizione significativa tra le zone di maggiore esposizione ai pesticidi e quelle con più tumori. Ovviamente non è una prova conclusiva, perché ci possono essere tanti fattori di confondimento, ma loro hanno fatto un passo in più. Cioè sono andati a guardare i tessuti e hanno trovato una specie di firma molecolare. Questa firma molecolare suggerisce che i tumori causati da queste miscele di pesticidi non siano causati nel modo classico, cioè con un'alterazione del DNA, che era quello che cercavamo sempre con gli studi, appunto. So un meccanismo più subdolo, che è a valle del DNA e che i nostri test tradizionali non sono progettati per rilevare. Quindi diciamo, questo studio sfida il modo con cui fino ad oggi abbiamo valutato i danni da pesticidi.
E i risultati e dunque le conseguenze di questo studio, se i risultati verranno verificati, sono importanti ovviamente, ma c'è una cosa che mi ha colpito, perché alcune popolazioni, come emerge da questo studio, sono più colpite di altre? In che modo entra poi in gioco il fattore economico e sociale in questo meccanismo pesticidi-malattia?
Bravo, perché questo è proprio il punto, no? Questo è il punto dell'equità socio-ecologica sanitaria. Cioè, qui abbiamo delle popolazioni rurali e povere del sud del mondo, che sono quelli che fanno il cibo che consumiamo noi. Questi sono i peruviani, ma potrebbe valere cani delle zone sud-est, scusami, del subsahariane, ovviamente quelle del sud-est asiatico, eccetera. Questi sono lavoratori che, a differenza di noi quando lavoriamo, non hanno accesso a equipaggiamenti protettivi, non hanno formazione sull'uso sicuro delle sostanze, vengono un po' buttati nei campi così. Per di più, si trovano a usare pesticidi che noi qui non vogliamo, cioè pesticidi che qui in Europa non usiamo da decenni, in queste zone del mondo sono ampiamente utilizzati. Quindi c'è una questione di ingiustizia piuttosto grave. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno sono circa 3 milioni i lavoratori agricoli di questi paesi che subiscono avvelenamenti gravi. L'avvelenamento grave è immediatamente visibile, no? Mentre qui stiamo parlando di sviluppi di tumori nel corso di anni, decenni, eccetera. Quindi è una cosa che non sappiamo nemmeno valutare. Considera anche l'esposizione paraoccupazionale, la cosiddetta esposizione paraoccupazionale, cioè il lavoratore non formato, non attrezzato, insomma il lavoratore di una zona povera, porta a casa i vestiti contaminati, no? E quindi espone anche le proprie famiglie, espone chi laverà quei vestiti, espone i bambini che giocheranno con quell'acqua. In più, nelle zone agricole, ci sono pochi controlli anche ambientali, quindi possiamo presumere che anche le acque che si bevono siano contaminate, no? Che le falde lo siano. Quindi che ci sia un rischio non individuale ma comunitario. Quello che è ingiusto è che, come giustamente notavi tu, colpisce chi ha meno risorse per proteggersi. Noi probabilmente ci proteggeremmo meglio, ecco.
Certo, ma questo rischio che è piuttosto importante, come ci raccontavi, per le persone che lavorano nel settore agricolo in questi paesi, coinvolge solo loro o anche chi poi consuma i prodotti trattati con questi pesticidi? Di fatto noi, i consumatori e le
Allora, senza
consumatrici.
dubbio, per i loro familiari, che hanno un'esposizione diretta e prolungata. Poi, ovviamente, le popolazioni che vivono vicino ai campi trattati. Per noi la situazione è diversa, perché col cibo assumiamo, dosi molto più basse, ci sono dei limiti, massimi di residui fissati da organismi internazionali, europei, nazionali, che sono piuttosto stringenti. Insomma, per noi il problema è veramente molto più contenuto, almeno leggendo questo studio non viene quasi evidenziato. Quindi non smettiamo di mangiare frutta e verdura, ecco, anche perché i benefici nutrizionali di mangiare frutta e verdura superano ampiamente i rischi da residui, per noi soprattutto. Cioè, questo significa che il problema esiste, va affrontato, ma va affrontato soprattutto a monte. Nella produzione di questa frutta e verdura, va affrontato per chi mette le mani nella terra, ecco.
Ma ovviamente questa inchiesta, questa ricerca apre tutta una serie di problemi. Le aziende produttrici di pesticidi hanno sempre negato, no, una relazione meccanica tra i loro prodotti e lo sviluppo dei tumori. E questa ricerca sembra invece confermare questo legame, anche se poi dovrà essere verificata questa ricerca. E allora, alla luce di questi dati, forse i governi dovrebbero fare di più di quanto facciano per proteggere meglio la salute di lavoratori, lavoratrici, cittadini e cittadine. Insomma, una ricerca che rilancia un dibattito importante.
Ma sì, allora considera che è una ricerca isolata. Nella scienza una ricerca isolata non cambia mai le cose, non è una prova biologica definitiva, eccetera. Però sì, questo studio è importante per la scala che ha, perché intanto suggerisce di cambiare il modo con cui si valutano i pesticidi, non una alla volta, ma come miscele. Non che non si faccia, l'EFSA, per esempio, in Europa lavora da tempo sulla tossicologia delle miscele, ha diversi modelli, ha progetti piuttosto importanti, ma i tempi della ricerca sono lunghi. E questa di questi ricercatori francesi, franco-peruviani, è una proposta metodologica importante, è un buon punto di partenza, un ottimo punto di partenza. La seconda ci dice che anche nel sud del mondo bisogna avere registri tumori, che vengono ancora usati poco, ma che invece hanno reso, per esempio, il Perù un caso studio ideale. Il Perù è uno dei pochi paesi del sud del mondo, diciamo così, paesi che, diciamo, con forme di sviluppo ancora un pochino più indietro delle nostre, che però ha un registro tumori alla nostra diciamo, alla portata dei nostri ricercatori, è ben fatto. E se non sorvegli non arrivi a capire niente di quello che sta succedendo alla salute delle persone. E poi c'è una terza morale, diciamo, che è quella del principio di precauzione. Quindi ovviamente queste non sono prove definitive, ma se aspetti la prova definitiva non agisci mai, no? Quindi devi delle politiche di prevenzione sanitaria. Il ritardo tra la conoscenza del danno e la certezza del danno e l'azione per prevenirlo può durare decenni. Allora, può durare decenni sulle spalle di chi? Tipicamente, da sempre, nella storia, sulle spalle dei lavoratori.
Come diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti per restare ottimisti. Noi ci fermiamo qui, Silvia Bencivelli, e ci risentiamo domani, naturalmente. Grazie per essere stata con noi anche oggi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.